Salmo numero 16:15. Proteggi, o Dio, in te mi rifugio.
Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
E i santi che sono sulla terra, uomini nobili, e tutto il mio amore,
si affrettino altri a costruire idoli. Io non spargerò le loro libazioni in sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi.
Il Signore mi ha fatto l'eredità in mio calice, nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, è magnifica la mia eredità.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre dinanzi a me il Signore, stata mia destra non posso vacillare.
Di questo perisce il mio cuore e giunta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro.
Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lasciare il tuo santo e la corruzione.
Mi dichiarai il vero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Questo salmo è tipico del Levita, un Levita non ha una proprietà, non ha un terreno, non ha un territorio suo. Ecco, e allora il Levita dice che la proprietà, il terreno su cui appoggiare, su cui trova sicurezza è Dio stesso. Con tutta prima sembra una scelta da parte delle vite nei confronti di Dio. Ecco, difatti è una risposta a quella scelta che primariamente fa Dio. È Dio che ci sceglie e noi diamo il consenso, diamo la nostra adesione. Ecco, attraverso la parola che questa sera sentiremo e spiegheremo, chiediamo al Signore di dare una risposta positiva alla sua scelta. La scelta che lui ha fatto per ciascuno di noi, nessuno escluso.
Come accennava l'idea Filippo, questa sera leggiamo il testo che racconta Gesù che fece i 12 apostoli, che chiama i 12 apostoli a sé, e prima di leggere il commentario ci ricordiamo brevemente dove siamo rimasti. Abbiamo lasciato Gesù su una barchetta con i suoi, una barchetta, cioè una piccola barca che doveva permettergli di stare vicino alla folla ma di non essere schiacciato. E questa barchetta non è solo il rifugio dallo schiacciamento della folla, ma è anche un luogo dove Gesù si ritira dopo le minacce di morte che hanno seguito la guarigione del malato con la mano inaridita. Quindi c'è stata un'esperienza di rifiuto, una minaccia, e quindi Gesù è in un'atmosfera di fallimento, comunque di pericolo, di incertezza, e a questo momento su questa piccola barca, simbolo della Chiesa, appunto nasce questa nuova comunità. E questa barca piccola che è il luogo di incontro tra Gesù, i suoi e la folla sull'abisso, cioè c'è una minaccia da cui salva questo fragile leno, e Gesù incontra lì tutta questa gente, i suoi. Quindi è l'incontro tra un Dio debole, sì, sulla barca, ma anche così un Dio debole perché perseguitato e cacciato, e questo, però questa debolezza che lo porta al nostro livello è ciò che permette di incontrare. Non si può avvicinare piccolo come noi, minacciato per questa sua fragilità. Torniamo a pensare al contrario, invece un Dio potente, invulnerabile, non sarebbe accessibile a tutti, soprattutto agli ultimi, non ci sarebbe una vera comunione. E lui ci incontra proprio, si mette lì, in questa posizione, ci incontra là dove noi, di quello che noi rifiutiamo, quello che noi rifiutiamo di noi e anche degli altri, ma così facendo appunto permette di accettarci e di ritrovarci. Qui poi dal mare passiamo al monte, sentirete appunto all'inizio del primo versetto, c'è un passaggio, quindi questo monte vuol dire che va in alto, ma l'andare in alto di Gesù non è un portarsi sopra di noi, ma sarà quello stare in alto sulla croce, che è ancora la vicinanza con la nostra, così, con la nostra miseria, con la nostra fragilità estrema. Allora adesso sentiamo un po' il testo.
Che è da Marco, capitolo 13:19. Ricordo già una traduzione precedente al testo, se dite. Ecco. E sale sul monte, e chiama presso quelli che voleva lui, e vennero da lui. E fece 12 che chiamò apostoli, per essere con lui, e per inviarli ad annunciare e ad avere potere di scacciare i demoni. E fece 12, e impose a Simone il nome di Pietro, e Giacomo di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, e impose loro il nome di Boanerges, cioè figli del fuoco, e Andrea e Filippo, e Bartolomeo e Matteo, e Tommaso e Giacomo, quello di Alfeo, e Taddeo, e Simone il Cananeo, e Giuda Iscariota, che poi lo tradì.
Con il nucleo di questo episodio, che è proprio questa costituzione dei 12, fece 12, e poi le due caratteristiche di questo nuovo gruppo, possiamo dire, questo germe, questo seme della nuova umanità, per essere con lui e per inviarli ad annunciare e a cacciare i demoni. Con sul monte avviene questo, possiamo dire, questo passaggio o questo incontro. È un passaggio, direi, ecco, da Dio, ecco, agli uomini attraverso Gesù. Gesù sul monte è andato a pregare per incontrare il Padre. Vi ricordate quando, dopo la prima giornata, tutti lo cercavano, lui si ritira a pregare. E così sul monte si ritira a pregare. Il nuovo deserto si ritira a pregare prima di scegliere, della prima chiamata. Ecco, quindi c'è questo riferimento all'incontro con Dio, perché poi questo stare con lui, con dei suoi discepoli, ecco, farà in modo che, ecco, contemplando il volto di Dio, ecco, riflesso in Gesù, ciascuno, ecco, ritrovi il suo vero volto, l'immagine. E quindi questa seconda chiamata evidentemente segna la prima chiamata che abbiamo letto, no, nel primo capitolo, è il momento del distacco, il distacco dei discepoli dalla loro casa, dal loro lavoro e dal loro ambiente. Qui questa chiamata segna la trasformazione di questi discepoli che a loro volta poi diventano come Gesù annunciatori. E dicevo che l'espressione centrale è questo essere con lui, perché appunto stando con lui il figlio, noi riconosciamo, impariamo a conoscere il Padre, diventiamo figli e ridiventiamo fratelli, così realizzando pienamente la nostra identità. Quindi stiamo con lui e diventiamo noi stessi, possiamo dire, perché solo con lui possiamo riconoscere ciò che colma veramente il nostro bisogno di relazione, di compagnia. E poi di qui scaturisce la missione, che è legata a questa comunione con lui e con il Padre, perché con questo amore, questa vita stessa di Dio che è lo Spirito, ci trasforma in Lui e quindi diventiamo come Lui, capaci, ecco, di comunione, capaci di misericordia, di benevolenza. E questa, da qui nasce quindi la missione. E queste sono le due dimensioni essenziali della Chiesa, lo stare con Gesù e l'essere inviati. Paolo nella lettera ai Corinzi, nelle due lettere ai Corinzi, parla che di lui come collaboratore, dice, per grazia, per dono di Dio sono diventato collaboratore. Ecco, ma collaboratore non è così uno che viene come un impiegato che ha tutta la sua vita poi va a fare un lavoro. Qui la collaborazione è una sinergia, cioè, ecco, è un essere dentro nello stesso flusso, nella stessa dinamica.
Paio di osservazioni da fare. Dunque, immediatamente abbiamo sentito il testo, uno pensa, vabbè, storicamente come Gesù si è associato a 12 persone, perché avessero una loro identità, avessero uno scopo preciso, poi la missione. È restrittivo attendere così il racconto. Voglio dire che il racconto, è vero, riguarda 12 persone, quello di Apostoli, però riguarda tutti i discepoli, cioè tutti quelli che seguono Gesù Cristo, che, come viene descritto qui, acquistano appunto una loro identità, che è lo stare con Gesù. E poi, secondo, una incisività, cioè voglio dire, un'azione determinata, che fluisce dalla loro identità. Ecco questo.
Appunto, per continuare quello che diceva adesso Filippo, noi sappiamo che i vescovi sono i discendenti degli apostoli, no? Allora diciamo, qui è la chiamata dei primi vescovi, no, qui non è la chiamata dei primi vescovi né dei primi preti o di un gruppo di gente particolarmente in gamba che per le sue qualità verrà istruita alla predicazione e agli esorcismi. No, non è una chiamata di perfetti, ma qui è l'inizio della ricostruzione dell'unica famiglia che è l'umanità, è proprio il ritrovamento dei fratelli che si riscoprono figli e riscoprono il padre, e che avviene attraverso la conoscenza di Gesù e poi il diffondersi, ecco, di questa nuova realtà, l'allargarsi di questa comunità per l'annuncio e la liberazione. Quindi si parte da una prima chiamata, da una prima risposta, incontro e conoscenza con Gesù che è il volto umano di Dio, e poi l'andare, ecco, si prende da Lui questo che poi si dà, e questo realizza la verità del nostro essere.
Veniamo a esaminare il testo analiticamente, è un testo molto bello, credo dovrebbe consolarci, darci una certa carica. Poi il primo versetto 13: sale sul monte e chiama presso quelli che voleva lui e vennero da lui.
Ecco, mare, il deserto, il monte sono tutti luoghi caratteristici che noi conosciamo già dall'Antico Testamento, ma che Gesù frequenta e il Vangelo ci ricorda, e ricordano l'Esodo, ecco, ma non sono tanto così un parallelo geografico storico, ma sono il segno della continuità dell'attività di Dio in favore degli uomini. Questo monte richiama il Sinai, dove appunto Dio parlò a Mosè. Dio parlò al popolo attraverso Mosè, e poi il monte anche dove Abramo voleva sacrificare il figlio. E dunque Gesù su questo monte, che poi al di là del quale si profila anche il Calvario, chiama presso di lui, chiama qualcuno per stare presso di lui. Ecco, sì, qualcosa che non ha ricordato, che Dio non sta bene da solo, no? Quindi è in compagnia, per quello che c'è la Trinità, ma vuole anche colmare, ecco, la nostra solitudine. Ricordate all'inizio del racconto della creazione, Dio a un certo punto si accorge l'uomo è solo, non era solo perché ce n'era solo uno, ma che l'uomo è solo e non è quello che deve essere. E allora trova il modo di farlo uscire da questa solitudine attraverso una comunione con l'altro, ecco, diverso da sé, che però sappiamo viene poi incrinata, no? Cioè la rottura con Dio, la rottura di comunione anche con l'altro da sé, e questa rottura viene poi ricomposta attraverso tutta la storia di salvezza, e in questo momento appunto Gesù chiama presso di lui a una comunione che poi deve ricostituire questa comunione, cioè ricostituire l'uomo nella sua capacità di relazione, di rapporto, per farlo uscire da questa solitudine che è la morte, è come la morte. E dunque li chiama presso, abbiamo già detto della prima chiamata. Poi ci sarà altri due momenti. Gesù chiamerà i dodici e li manderà due a due, ecco, nella prima missione, e poi un'altra chiamata molto importante dopo che Gesù annuncerà la sua passione e dice: chi vuole venire dietro a me, e dice le condizioni che saranno quelle di accettarlo così nel suo cammino verso la croce.
Questo versetto con una nota, mi sembra abbastanza importante, consolanza ancora, dico, il fatto che cioè prende l'iniziativa Gesù, chiama quelli che volevano, non vuol dire un'esclusione, ma molto quelli lì, altri no, vuol dire che la scelta che lui fa, ed è una scelta che riguarda tutti, è una scelta che trova motivazione in lui. Ha scelto questi libri che erano bravi, tra l'altro non erano bravi, erano molto mediocri, come noi, lo sa che peggio. Dunque l'iniziativa è sua, questo mi sembra importante. E poi anche la risposta dice, vabbè, è generoso, prenderò lui. Tradotto per noi, io lo dico in questi termini, va bene, usiamo così quello che normalmente si dice, io ho fatto una certa scelta, Beniamino ha fatto una certa. Domenica scorsa Beppe ha fatto anche lui questa scelta di diventare gesuita e di rispondere alla chiamata del Signore, come si dice, fatto gli ultimi punti. Ma credo che ognuno di noi, ecco, quando arriva a definire quello che farà da grande nella sua vita, in fondo risponde a una scelta che è da Dio, e Dio stesso, lo fa capire in diversi modi. No, dico questo perché magari uno dopo si trova in difficoltà. E allora magari sta lì a ripensare, ma potevo fare diversamente, potrei fare diversamente. E non ce la faccio. Mi sembra importante dire: Dio ha fatto questa scelta. Adesso si assume un po' la responsabilità, mi dia la forza. Cioè, in qualche modo, addebito a lui un po' anche il peso della situazione. Mi sembra importante.
E ancora su questo, quelli che voleva, appunto, non è che ha voluto quelli lì per un così, per un punto particolare. Forse la traduzione potrebbe essere anche detta così, no, quelli perché voleva, ma perché voleva possiamo dire perché ci vuole bene, perché sono chiamati costoro, perché amati come tutti gli altri, origine appunto di ogni elezione. È questo che leggiamo nel Deuteronomio, quando Mosè dice: il Signore si è legato a voi e vi ha scelto non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama. Quindi è fedele a questo amore, Deuteronomio 7, versetto 7, e seguenti. Quindi, quando si diciamo anche il popolo eletto, ma in quella elezione c'è l'amore e la benevolenza di Dio per tutti, in questo popolo si rivela per tutti. Questo anche per dire che la Chiesa, il popolo di Dio, il nuovo popolo di Dio, non deve mai considerarsi, ecco, come un popolo scelto, tirato da parte, tirato fuori, poi escludendo chi non ci sta. Ecco, quello che voleva, in questa chiamata si esprime la chiamata di tutti a conoscere l'amore del Padre, che avviene però in questo modo così umano e così come un seme che è molto piccolo, non si vede neanche, ma che poi si sviluppa. E e a questa chiamata gli altri rispondono, vennero a lui. Ci richiama anche il discorso di Gesù all'ultima cena, quando dice Giovanni: quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. Qui siamo su un monte, è l'inizio, ecco, di questa attrazione che sarà poi anche condivisione del suo destino.
Per esagerare un'altra citazione, Giovanni 15:16 dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Credo che questo in qualche modo valga per tutti. Secondo versetto. E fece 12, che chiamò apostoli per essere con lui e per inviarli ad annunciare e ad avere potere di scacciare i demoni.
Ecco, questo fare o costituire, che indica proprio un'azione creatrice, il fare efficace della parola di Dio, il fare un'azione creatrice di Yahweh, che forma soprattutto il popolo. Adesso qui crea un popolo, un fondo che era già stato preannunciato dai profeti, in questa nuova realtà, un popolo dal cuore nuovo, di un popolo che sarà il suo servo, ma non nel senso di suo schiavo, ma colui che servirà manifestando, ecco, questo Dio di benevolenza e di grande fedeltà, così, che non si spezza mai. Quindi una nuova realtà, nasce questa nuova possiamo dire, creazione, questa nuova umanità, e 12, ecco un altro collegamento con le 12 tribù di Israele, ricostituite, che dovevano poi diventare la luce delle nazioni. E 12 erano i patriarchi, quindi così chiamati dopo tante vicende, ecco, costituire questo popolo. Poi Paolo dirà che i 12 popoli sono le 12 colonne, sono le colonne della Chiesa. Questo numero, che non vuole significare appunto una esclusione, una restrizione, ma è un numero che indica invece così una apertura, un qualcosa che dovrà abbracciare tutta l'umanità, in continuità con quello che c'è stato prima, non tanto con la storia, con i particolari della storia, della geografia di Israele, ma con appunto l'attenzione, la benevolenza, la pazienza di Dio nei confronti del suo popolo e di tutti. Quindi c'è questi 12 che costituiscono la continuità, ecco, dall'Antico Testamento, e la continuità tra Gesù e noi, che li chiama apostoli, inviati, mandati, che sono quello che noi diremmo appunto messi, missionari. E ripeto, così come non vuol dire esclusione la chiamata di quei tipi di Dio di solo un numero 12, così questa chiamata non è, ecco, per conquista, per fare una setta nuova, per fare un popolo di predestinati, ma è per un annuncio. Per un annuncio, come poi vediamo, è per un invio, finché tutti i fratelli, ecco, non siano radunati. E li chiama per far che cosa? Quelle due cose che ricordavo, che sono l'essenza della Chiesa: per essere con lui e per inviarli ad annunciare. Allora uno dice: ma come, stanno con lui e dopo vanno via? E questa di stare con lui e di annunciare è il fine della nostra vita, ecco, e del nostro essere mondo, così com'è il fine della vita e della missione di Gesù. Ecco, essere pienamente con il Padre è quello che Gesù ha, quello che Gesù è. Ecco, essere con Lui, ecco, è per noi quello che ci costituisce, la nostra verità. E anche se uno non lo sa, non lo vuole, è da Dio e per Dio. E ma proprio perché questo diventi diventi chiaro e possa essere vissuto in pienezza, ecco che Gesù chiama costoro, ma prima di tutto per essere con lui. Questo è il legame e questa è la prima caratteristica fondamentale che permette poi appunto l'annuncio, la liberazione dal male, la riunione, ecco, della famiglia umana. E quindi questa sequela diventa un impegno di comunione profonda. Quindi con lui io veramente divento me stesso, figlio amato dal Padre, con questo amore incondizionato e infinito. E quindi ecco che ciò ci fa entrare nella vita nuova. Paolo dice, ecco, il dono dello Spirito effuso nei nostri cuori ci fa gridare Abba, il papà, questa è la realtà che si realizza per i dodici stando accanto a Gesù. I dodici poi l'annunciano e ci invitano a stare con Gesù per riacquistare questa nostra verità.
Riassuntivamente mi viene da scomporre il seguire Gesù Cristo in due altri verbi, come è stato accennato. Seguire Gesù Cristo vuol dire stare con lui e andare con gli altri, cioè essere una relazione con lui, che significa stabilità, e essere una relazione con gli altri, che significa proprio movimento, dinamismo. Ecco, è la sintesi un po' difficile di queste due cose: lo stare e andare, stare con lui, andare verso gli altri, che esprime e realizza seguire Gesù Cristo. Ecco, è stato detto dello stare, che significa poi il momento contemplativo, la contemplazione, la preghiera, e questo significa più azione. Ecco, adesso si tratta forse di guardare un momentino di più questo aspetto dinamico dell'andare, annunciando il verbo della parte.
Vedete, questa seconda fase della chiamata di Gesù avviene nel Vangelo dopo che Gesù ha compiuto una serie di gesti che hanno guarito delle persone. Vi ricordate, c'è stato la guarigione globale, cioè quella del lebroso, quella della suocera di Pietro, e poi nei momenti in cui piano piano sembra che Gesù, come fa il gesto che è stato del creatore di rimodellare l'essere umano, cioè di guarire i piedi, la mano, ecco, poi vedremo ancora le orecchie, gli occhi, cioè fare in modo che possa ascoltare questa parola, ecco, che possa vedere il Signore, che possa camminare sulla sua stessa via, che possa toccarlo, cioè entrare in comunione piena con lui. E quindi effettivamente vivere questa vita nuova. Ecco, essere con lui è vivere appunto nella fede, nella speranza, nella carità, in questo rinnovamento che è di tutta la persona. C'è come la ricostruzione della persona che riacquista la salute, ma soprattutto riacquista la vista per vedere il suo vero orizzonte. E poi dopo appunto essere stati così risanati e conquistati, Gesù li chiama per inviarli. Dio è sempre andato in cerca dell'uomo. Adesso sembra che mandi qualcuno agli altri fratelli, ecco, perché se ne rendano conto. Questo si può dire un po', perché all'inizio della storia dell'umanità c'è un distacco, c'è una frattura. Dio è in cerca dell'uomo, ma l'uomo scappa, fugge. Poi il Signore, Yahweh, comincia a chiamare e manda Abramo, manda Mosè, Giacobbe, i profeti, ecco, perché l'uomo si ritrovi, perché pur continuando a camminare non sia più ramingo verso il niente o nella paura come Caino, ma ritrovi effettivamente la strada. E ecco, quindi per inviarli, questo stesso amore che ha mandato Gesù ora invia, ecco, coloro che hanno riscoperto, il padre. Dunque li chiama a sé perché stiano con lui, per essere con lui e per inviarli ad annunciare quello che hanno vissuto, che hanno sperimentato nello stare con Gesù. Gli apostoli viene annunciato perché altri si accostino a Gesù, stiano con lui, vengano sanati e possano a loro volta annunciare. E annunciare una parola che appunto è una parola vera. Quando si parla di parole si bisogna sempre ricordare, ecco, la menzogna, cioè la parola non vera che ha rovinato l'umanità, e che menzogna che Gesù sconfigge, che rivela e sconfigge, e permette così, ecco, per quel famoso segno poi della parola che di cui leggeremo al capitolo successivo, ecco, che invece è una parola vera che vince, non solo vince la parola non vera, ma ricostituisce nella verità la stessa esistenza. Abbiamo parlato prima di solitudine, di incapacità di rapporto, che era appunto dovuta a questa frattura causata da un annuncio, da una parola non vera. Sì, abbiamo ancora, in cui siamo arrivati al versetto 15, ecco, nel versetto 15 si aggiunge quello che è il potere di questa parola. Vi ricordate che all'inizio del ministero Gesù appunto scaccia i demoni e dicono: ma cos'è questa, l'autorità di questa parola? Uno dice: vabbè, non è una formula magica, sarà una formula magica, uno che le sa quelle buone, quelle veramente potenti. No, la forza di questa parola, ecco, nello scacciare i demoni, è proprio è la forza della parola di verità, che fa presa dentro di noi, ci fa riscoprire il nostro autentico desiderio e quindi ci fa ritornare all'integrità dell'origine, quello per cui siamo fatti. E quindi torniamo verso di lui, verso il Padre, evidentemente. Quindi la verità che libera dalla paura, la paura della morte, tutto quello che ha afflitto l'umanità. Parola di verità che vince questa menzogna, come Giovanni, la luce che vince le tenebre.
Mi domando, ecco, riassuntivamente, traducendo, per il discepolo che segue Gesù, questo versetto dice così, ecco, dico negativamente: se tu tenti di stare con Gesù Cristo, cioè ti dedichi alla contemplazione, alla preghiera, passivamente, senza muoverti, sei neghittoso, fannullone. Se tu tenti, dimenticando che devi stare con Gesù Cristo, di fare, di darti da fare, di farti per gli altri, sì, ti dannerai l'anima, ma non concludi niente evangelicamente. Ecco, occorrono tutte e due le cose. Positivamente si può dire allora che davvero occorre il momento della contemplazione del primario, radicale, fermarsi, caricare batterie con lui, e poi andare, muoversi verso gli altri, in qualche modo. Ciascuno di noi avrà qualità, capacità, potenzialità, andando verso gli altri, portare qualcosa di quello che ha accumulato, di quello che ha acquisito, conosciuto e sperimentato. Questo mi sembra importante. Passando oltre, ecco, e fece i dodici, e impose a Simone il nome di Pietro, Giacomo di Zebedeo, Giovanni, fratello di Giacomo, e impose loro il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, e Bartolomeo, Matteo, e Tommaso, e Giacomo, quello di Alfeo, e Taddeo, e Simone il Cananeo, e Giuda Iscariota, e poi dopo. Sono 12, come più o meno la formazione della squadra. Uno che non è appassionato di calcio, quando sente un altro che ripete la formazione, dice: vabbè, fanatico, è la squadra e basta. Invece il tifoso, che conosce la squadra, ne sa tutto, sa il nome, perché ogni nome rappresenta qualcosa, più che un ruolo, è una persona, un profilo, è un modo di giocare, Ecco, analogamente gli elenchi di nomi che compaiono nella scrittura vogliono dire qualcosa di abbastanza preciso. Per esempio, che Dio non è che dice, ma me ne dia la dottrina. Dio, avevo letto una frase di questo tipo, non mi piaceva, però è espressiva. Dio sa contare fino a uno. Cioè, Dio chiama personalmente ciascuno. Poi magari li organizza anche in una squadra. Però il rapporto suo non è così globale, insieme. È un rapporto personale.
Sì, poi magari prima di entrare nei particolari di questo cognome, notiamo che i dieci nomi centrali sono inquadrati tra il nome di Pietro e quello di Giuda. Allora, Pietro sì, Simone sì, è Pietro, è il fondamento, però sappiamo che rinnegherà Gesù, e Giuda è colui che poi lo tradì, che è colui che lo tradì, però è sempre uno dei dodici. Allora, diciamo che questa bella squadra è inquadrata, quindi la cornice, possiamo dire, è il comportamento esemplare, perché poi tutti abbandoneranno Gesù, diciamo esemplare tra virgolette, di qualcuno che lo rinnegherà e di uno che lo tradirà. Allora, cosa possiamo dedurre da questa inclusione, no? Perché è una figura ben tipica della scrittura. Questa squadra che è appunto inquadrata da un rinnegamento e da un tradimento. Vuol dire che noi, non solo i 12, ma i 2, i 10, i 12 o anche noi, non vogliamo stare con lui dove andrà, cioè sulla croce, lo abbandonarono tutti al momento del suo arresto, no? Ecco, perché temiamo per la nostra vita, siamo attaccati alla nostra vita più che all'amore del Padre. E quindi temiamo tutti coloro, e Dio in particolare, ecco, che sembra che ce la vogliano portare via questa vita. Quindi siamo in preda sempre di questa debolezza, di questa contraddizione, da cui ci difendiamo appunto in vari modi, anche con l'attaccamento alle creature. E allora questi 12 dovranno essere guariti come appunto i malati, come gli indemoniati. E poi annunceranno a noi questa guarigione, ma proprio perché sono passate attraverso l'abbandono di Gesù, il rinnegamento e il tradimento. Quindi vengono a noi annunciarci, a dirci, ecco, perché noi, a chiamarci per stare con Gesù, perché a nostra volta facciamo l'esperienza dello smarrimento, magari appunto del rinnegamento e del tradimento, ma possiamo essere anche riprovati e perdonati. Quindi l'esperienza del rinnegamento dentro la sequela vuol dire, ecco, che bisogna stare sempre con lui, bisogna stare fino in fondo con lui per non fallire. E questo è vero dei singoli, è vero della comunità.
Qualcosa sui nomi? Io direi che una cosa circa. Poi proviamo prima assieme verso i miei nomi. Allora, Simone, detto poi Pietro. Simone vuol dire Dio ascolta, diciamo, viene nominato Pietro, che sarà la pietra su cui la roccia. Poi Giacomo, Dio protegge, Giovanni, Dio benigno. E vengono chiamati questi due, e Pietro era, cioè Simone è la roccia, questi due invece Boanerges, cioè figli del tuono, perché hanno un carattere intransigente, orgoglioso, sono anche di temperamento piuttosto vivace. Si può vedere nel proseguire poi del Vangelo come intervengono in modo anche abbastanza dissonante rispetto a Gesù Cristo. Però sono, come anche Pietro, sono generosi, affettuosi, generosi. Poi Andrea è un nome greco, maschile, virile proprio, e poi Filippo vuol dire in greco anche questo, nome greco, amante dei cavalli. Amante dei cavalli, è il mio nome. Poi Bartolomeo, che vuol dire figlio di Timeo, Matteo, dono di Dio. Matteo, sapete, è il Levi, l'esattore di tasse, amatissimo, l'esattore di tasse. Matteo vuol dire dono di Dio, poi Tommaso vuol dire gemello, evangelizzatori di tutto l'Oriente, e poi Giacomo quello di Alfeo, probabilmente cosa significhi, Taddeo o Giuda, Simone, interessante perché si dice qualcosa delle caratteristiche di questi, più che forse su un nome potrebbe insistere su quello, Strumino Zelota, brigatista potremmo dirlo,
Non dimenticarla
per stare alla regione. No, per dire che è una cotta veramente disparata. Ecco, magari si può dire qualcosa di riassuntivo poi. E poi Giuda Iscariote, che porta lì. Ecco, no, giustamente Beniamino diceva, presumibile, almeno in Marco, che Gesù abbia pregato sul monte prima di scegliere. Luca lo dice esplicitamente. Gesù prega tutta notte e poi al mattino sceglie la squadra. Ecco, credo che un CT, un commissario tecnico, quando sceglie la squadra, ci pensa su e poi può offrire degli argomenti circa le scelte. Io credo che Gesù ci prega su e poi non può offrire dei criteri per la scelta. Cioè, perché li ha scelti? Perché ha scelto questi qui? Profondo mistero. Perché non sono in grado, c'è poco da fare. Noi siamo i santi apostoli e li dipingiamo sempre con l'aureola, ma l'aureola non ce l'avevano proprio. E mi pare un punto interessante di Marco questo, che presenta i discepoli che seguono Gesù, proprio con dei difetti ben sottolineati. Di Pietro soprattutto dice i difetti di ruolo rilevanti, tant'è che qualcuno dice ce l'aveva con Pietro, sbagliato. Si sa che il Vangelo di Marco è la catechesi di Pietro messa per iscritto da questo segretario.
Sì, quindi direi che l'essenziale è non soffermarsi né sulle nostre qualità, né sui nostri difetti, sui nostri sbagli, sul nostro passato che ci dà fastidio, ma concentrarsi su questo. Sull'ascolto di questa chiamata e sulla decisione, sulla stanza di questa scelta di stare con lui. È stando con lui che anche attraverso tutti questi odi, attraverso tutte queste ombre della nostra esistenza, noi possiamo effettivamente recuperare la nostra integrità, stare bene con noi stessi, con gli altri e per la gioia di questa integrità, di questa verità ritrovata, essere capaci anche di portare questo stesso dono agli altri. Quindi ecco, l'essere con lui che travalica, che così tutte le nostre, tutti i nostri muri e anche tutti i nostri patemi, tutte le nostre paure, e ci rende capaci. Non solo così di stare nel nostro star bene, ma di essere capaci anche di portarlo ad altri.
Mi sento di suggerire un'ultima citazione che a parziale correzione di quello che dicevo prima, Gesù Cristo non saprebbe offrire delle ragioni per le quali ha scelto queste persone. In realtà, nella prima lettera ai Corinti, nel capitolo primo, si dice che Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio, perché possa davvero dimostrarsi, cioè mostrarsi, confermarsi, convincerci il suo amore, che trova in sé, in lui, cioè la ragione per cui ci ama. Ogni di noi, siamo amabili, siamo belli, buoni, ci interessa relativamente. Lui ci rende buoni, amabili, proprio con il suo amore, con la sua scelta, che è scelta non appena dei 12, ma di tutti, di ogni persona. Fermarci qui. riprendiamo il testo, riprendiamo soprattutto quelle cose che dentro ci hanno colpito, ci hanno scosso, consolato, poi ci aiutiamo magari dicendo la parola. Dire che cosa ti ha colpito, che cosa ti ha dici, questo tocca nella mia vita, nel vivo, del mio stile, perché mi suggerisce qualcosa. Coraggio.
Io volevo fare una domanda, la mia curiosità. Lei ha detto giustamente che la scelta dei 12 è una squadra un po' deficitaria. La mia è una domanda, è una mia curiosità personale. Questa squadra, nonostante tutto, può racchiudere un po' il difetto dell'uomo, cioè che senso? Io chiamo l'uomo, dice guarda che anche se tu mi rivederai tre volte, io ti sarò sempre vicino, oppure. Praticamente questa squadra Gesù forse vuole darci il suggerimento com'è la più forte che poi va più che anche se tu mi tradirai io ti devo sempre chiamare, cioè, possiamo quindi vedere questa squadra come lei ha detto, no, che non è in gambo uno di noi.
Si è operato il concetto.
Sì, io aggiungerei anche che si può vedere l'insieme della Chiesa nella sua negatività. Mi spiego, mi è venuto in mente quando stavo finendo di leggere qui e preparare che siccome da un po' di anni mi occupo anche di quello che si chiamano le missioni, no? Missionari, così, no? Avete notato, so se leggete, non so, i giornaletti delle missioni o anche su bollettini parrocchiali, da cui si parla della missione, quindi che tutti sono missionari, che la missionarietà della Chiesa va risvegliata e che bisogna portare Cristo a tutti. Poi c'è il cardinale Tompo che è il capo di questa congregazione dell'evangelizzazione dei popoli, che sempre grandi, sfoglia sempre le statistiche, dice siamo lì, questi crescono così, noi facciamo lì, bisogna incrementare, bisogna fare la missione, bisogna andare a applicare. Questo qui va bene. C'è come una necessità di estendere la Chiesa e che bisogna, tutte le Chiese devono impegnarsi, mandare gente, mandare soldi. Ma credo che bisogna ricordare, forse non si insiste abbastanza su questo invece, insiste abbastanza sulla chiamata, che la chiamata viene da Gesù e che è dall'incontro con Lui, è dall'intimità con Lui che poi nasce la nostra capacità o forza di andare. Quindi noi non siamo missionari perché abbiamo tanti soldi o tanta generosità, ma si diventa missionari nella misura in cui con questo incontro, questa conoscenza di Gesù, rispondiamo a questo incontro con Lui. Quindi è piuttosto forse dall'esperienza della nostra debolezza, ed è per questo che vi dico che le nostre vecchie chiese, che adesso tutti parlano contro perché non abbiamo fatto bene niente, siamo andati a disturbare gli africani, quelli dell'America Latina, li abbiamo distrutti anche dal punto di vista che io so, non abbiamo fatto niente. Bene, io dico, qualora le cose stessero anche con gli impotenti. Ecco, Gesù comunque, come diceva, non solo nel singolo ma anche nell'insieme, ecco, è capace di rigenerare la sua Chiesa, però non attraverso qualche nuovo piano, ecco, o qualche studio antropologico o un po' di psicologia o di sociologia, ma attraverso una ripresa di questo contatto con Lui che ci insegnerà anche come andare. E poi c'è un'altra cosa, noi diciamo ogni nuove comunità, quelli sì che lì possono fare come gli altri degli apostoli in Africa, lo mettono tutti insieme, ma tutte le chiese sono così, non è che c'è un'innocenza originaria di una comunità, perché non c'era neanche l'innocenza originaria della prima comunità, del primo gruppo di apostoli, figurarsi quelli che vengono dopo, ma nonostante questo il seme può crescere, e perché è fondamentale questa esperienza. Ecco, anche dell'insufficienza, della fragilità, per poter affidarsi non appunto. Si è sbagliato tutte le volte che ci si è affidato ai nostri soldi, all'abbondanza dei nostri preti, cioè se mandavamo i preti, ma dagli altri, e così via. Quindi quello che è fondamentale è lo stare con Lui. L'annuncio segue ed è caratterizzato essenzialmente da questa esperienza di Gesù.
Coraggio. sottile, quotidiano, città dell'impostazione della tua esistenza, di credente, che sei stato contropostato. Che cosa ti ha colpito? Vedremo in seguito, leggendo il Vangelo, che proprio nei momenti più duri per Gesù Cristo, questi sono proprio lì, forse, chissà, in parte alla psicologia. Quando Gesù era in difficoltà, questi qui invece di aiutarlo si mettevano di fianco a di loro, quella è l'ultima cena, perché esattamente Luca, che nell'ultima cena, dice che tanto lui dice, insomma, sono le ultime ore, loro sono lì a litigare chi di loro fosse più grande. Io, questa è la squadra che adesso in piedi di Gesù Cristo e ci va bene, direi che il papà è dell'annuncio evangelico, che dice appunto che lui è l'uomo così, il grande, che è duro, non è uno che dice adesso mi avete stufato, non gioco più, lui va bene. E questi che invece lo seguono, è vero. Che poi tutti lo abbandonano, ma lo seguono non capendo niente, progressivamente si dirà che da prima non capivano, poi non osano domandarli e poi sono anche abbastanza confusi, cioè sembra quasi un regresso invece che un progresso, però questa è la Chiesa come lui la voluta, zoppicante, imperfetto all'inizio.
E su questa linea ricordiamo che poi il Vangelo di Marco non dice che poi non so se sono gentili, poi hanno capito, si dice con le donne che vanno a dire, le donne che vanno al sepolcro e poi trovano l'estagiero che gli dice andate in Galilea alle 9:30 e loro tornando indietro non dissero niente perché erano molto spaventati. Infatti, finisce così. Quindi poi noi allora possiamo renderci conto che effettivamente hanno ripreso il cammino dove era partito Gesù, hanno ripreso tutta la sua vita e hanno finalmente capito e hanno annunciato questo. Quindi effettivamente Gesù ha avuto ragione, ma ha avuto ragione perché chiama tutti così, perché ha chiamato così perché chiama tutti, perché ama tutti. Quindi alla fine questo amore si è radicato lì.
Qualche altro rilievo?
Non era così il fatto che si diceva di Teo, cioè comunque questo, cioè è un inizio di quasi una creazione nuova. E in fondo Dio quando crea parte sempre appunto dal piccolo, in senso dal 12 all'inizio dell'umanità c'era una coppia, piuttosto che non so che Noè dopo il diluvio, quindi cioè, non è che appunto crea un miliardo di persone alla volta, ma parte sempre da qualcosa di piccolo, un po' come il lievito che poi fa lievitare tutta la macchina, no? E quindi penso che cioè anche questo è consolante, nel senso che tante volte si guarda il male e si dice il male è grande, ce n'è tanto, però io appunto anche da poco, da appunto dai 4 panni e i 2 pesci che vi portano, riesce a fare qualcosa di grande, no? Quindi, cioè, forse anche le contraddizioni che viviamo poi non devono spaventarci così tanto.
Riguardo il diritto, lo pensavo siccome c'è una conferenza che dice discende su tempo che posso perché sono io che attraverso quindi mi stavo di tornare a casa fino a un altro giorno di colloquio quindi credo di non poter fare perché l'altra piccola cosa che ho sentito è quella di come continuare a stare così, no? Fino a 10 anni. E poi però ancora prima lui sta col padre. Nessuno non è che lui si inventa, perché dice, è che lui sembra, soprattutto in questo decisione, e qui si vede come lui è sereno, come Gesù è sereno, lui va. Ascolta e pubblica parla per parte per poter poi avere quell'autorità, quella libertà anche di mostra poi nella scelta nel senso di certo per sostegno per trattare la fine del mondo per noi per il nostro mondo per questo
grazie
alla
provocazione di Stile perché dice che li ha creati, li ha plasmati per poi si proprio spazio costruirli. E se si vuole usare il termine creazione, come si dice lì, la creazione che l'ha impegnato abbastanza. Ecco, se vuoi prima della creazione sai cosa c'era, come dice la Bibbia, c'era il caos. Cioè si è trovato un po'. Sì, c'era qualche cosa che era abbastanza scomposto e l'ha impegnato. Ha impegnato bene, questo credo che sia il lavoro che ha fatto Gesù Cristo, che sta facendo ancora. Quello di partire dalla situazione di caos, di scomposizione, di conflittualità, e poco alla volta raccogliere, radunare, tipico del male, dividere, contrapporre, creare confusione, tipico del bene, raccogliere, confusificare, pacificare e dare luci. Gesù Cristo questa operazione sta ancora continuando. Allora non è che si volesse demitizzare il gruppo degli apostoli, squalificare la Chiesa, di fatto sono un po' così le cose, ma si vuole mettere in evidenza che se questa è un po' la situazione, però Gesù Cristo realisticamente l'affrontate e l'affronta e vi piace lavorare con questa cosa, non esige che siamo perfetti, ce la poteva dettare per la sua, siamo perfetti. Tutto perché ne avevamo bisogno, nella nostra necessità, nel nostro bisogno di lavoro. Ecco, lasciamo lavorare, forse questo è il punto. Qualche volta ho sentato, si fanno dire che chi ritarda l'avvento del regno dei cieli, del regno di Dio, non è l'azione dei cattivi cosiddetti, quelli la fretta non si faccia, è il pasticciare dei buoni che lo ritarda. Maggiore disponibilità, maggiore tranquillità e buon impegno. Qualche altro rotto?
Io sono Matteo, vengo da fuori in lago. Sono un po' alla ricerca di fare il tutto che era questo per cercare qualcuno che ha avuto una soluzione alla mia. Vale a dire che stavo quasi facendo e era tutto Thank you.
La lettura biblica così che va avanti per il cammino sull'arco di 3 anni, possiamo dire che puntualmente ogni volta ci colpisce con qualche particolare, ma ecco nell'insieme che ci costruisce e nell'insieme che ci educa a capire pian piano un messaggio, e poi lo arriva a rispondere e riprendere da capo perché torna una linea e approfondisce ulteriormente, interamente. Che sono appunto di liberazione dal male, senz'altro il primo gesto che compie Gesù nella sinagoga di Cafarnao, però risponde anche lo spirito buono, positivo che è di servizio. Si tratta di lasciarci condurre pian piano, passo dopo passo, in un cammino.
Sarà molto importante come andranno, come si presenteranno, che è un fare evidentemente, ma che nascerà questo stile è quello che Gesù raccomanda, perché poi il messaggio passi. Poi vedremo.
Però dualità dei passaggi si rivelerà. Questa è la formazione appunto di base fondamentale.